e di intervenire. Nel frattempo credo che dobbiamo purtroppo salutare Rocco Gennaro che non può rinviare la partenza dell'aereo. Lo ringraziamo della sua presenza e eventualmente gli interventi da porre in relazione alla Federazione credo andranno girati a Danilo Massai che penso sarà in grado certamente di dare delle risposte esaurienti. Grazie di nuovo e arrivederci. Buon lavoro. Prego, il primo intervento.
Ho una
Prego.
domanda per Rocco Gennaro.
Rocco, per cortesia. Mi pareva. Prego. Prego, veloce.
Perché un corso ECM organizzato dagli BASVI, che dà 12 crediti e tratta le competenze dell'infermiere, costa 80 euro, mentre lo stesso corso organizzato da altre società associate al Nursing Gap costa 20 euro?
Io lo chiederei appunto a chi ha organizzato e contestualizzerei quello che. Non misuriamo comunque, questo è un messaggio solo, non, questa domanda dovrà porla a chi ha organizzato i corsi. Soltanto una cosa, cerchiamo di non fare un raffronto crediti, costi e così via. Cerchiamo di vedere i contenuti, la qualità dei corsi, altrimenti facciamo l'errore anche noi di correre dietro più ai punti che non ai fatti. Noi dobbiamo pretendere un sistema di aggiornamento di qualità e, ripeto, probabilmente quelli che dovranno occuparsi di questo sono soprattutto le aziende per le quali lavoriamo. E questo è l'obiettivo che dobbiamo forse, in qualche modo perseguire.
Grazie Gennaro, questo è per te. Grazie, scusa la fretta. Prego, ci sono degli altri interventi? Prego.
Buonasera, sono Michela, unità coronarica di Udine.
Inviterei per cortesia il silenzio. Prego.
Due brevi domande. Mi chiedevo se è stato attivato un qualche tipo di percorso da parte della Federazione Nazionale dei Collegi per il riconoscimento dei master in ambito lavorativo. Intendo riconoscimento di progressione di carriera, un riconoscimento economico. Attualmente, la mia sensazione è quella che l'unico master attualmente spendibile sia quello in coordinamento. E un'altra domanda, non mi è chiaro se in Italia ci deve essere se c'è un organo deputato alla verifica del mio percorso di formazione continua. Grazie.
Grazie dell'intervento, ci sono altri? Prego. C'è un intervento qui? Allora direi Danilo, credo che invito Danilo intanto a dare delle risposte e se ci sono degli altri interventi pregherei di segnalarmelo. Grazie.
Allora, la collega, la prima domanda, la federazione cosa sta facendo per il riconoscimento dei percorsi di master? Allora, noi come federazione chiaramente non ci possiamo sostituire ai sindacati e non lo facciamo, però altrettanto noi abbiamo contrattato e aperto un serio dibattito con le organizzazioni sindacali per inserire i percorsi di master nella valutazione dei percorsi economici e nella valutazione delle posizioni, diciamo, gestionali in un campo, professionali nell'altra. Altrettanto noi abbiamo aperto quesiti nella conferenza Stato-Regioni, stante i problemi che vi diceva e diciamo, le competenze che vi diceva prima Gennaro, nel riconoscimento dei percorsi formativi e abbiamo fatto aprire un tavolo tecnico che si è insediato e quindi si è già riunito una volta per studiare i percorsi, li chiamerei accademici in questo caso qui, quindi perfezionamenti, master, perché c'è anche perfezionamenti, master e guarda caso abbiamo posto anche l'attenzione sulla laurea specialistica. Si sono già riuniti una volta, hanno fatto uno schema, comunque cercheremo di presidiare. Altrettanto, chiaramente, l'eccezione la stiamo facendo agli assessori alla sanità delle regioni e in particolar modo al coordinatore che è l'assessore del Veneto, di stare attenti a inserire nei piani sanitari regionali, come vi dicevo prima, nei programmi di formazione, uno, di riconoscere nei programmi annuali della formazione in azienda il contributo per l'accesso ai master, quindi le aziende possono concorrere al finanziamento dei master. L'altro, ogni regione dovrebbe chiedere di istituire i master in quelle aree dei profili che ritiene opportuno in senso strategico, cioè nei 3 anni di valenza del piano, implementare, togliendo a scenari individuali o casuali l'implementazione di queste culture e di questa pratica. Questo è quello che stiamo facendo con forza. Poi ci sono già alcune regioni, la mia la devo rammentare, che sul piano e sulle linee di indirizzo sta studiando, e anche i sindacati stanno studiando, la collocazione economica e giuridica nelle fasce economiche, ma anche, guarda caso, nelle categorie di coloro che hanno un master professionale, quindi area critica, la psichiatria, la pediatria, eccetera. Cosa vuol dire? Fortemente, come collegi anche da Toscana, chiediamo ai sindacati, alle regioni, di inserire il master professionale per l'accesso ai DS, qualora siano riviste chiaramente nelle aziende i funzionigrammi, cioè vale a dire quelle che sono le competenze distintive. Questo è quanto stiamo muovendo, diciamo, il dibattito. Chi è che valuta i percorsi di formazione? C'è un organismo che valuta i percorsi di formazione dei professionisti? In Italia non è codificato. In Italia, nell'accordo Stato-Regioni, c'è 2 elementi forti. Uno, che lo Stato chiaramente deve garantire il sistema della formazione, e l'ha garantito tramite tutta una serie di passi che Gennaro vi ha detto. L'altro è le regioni, e lì è demandata alle regioni, quindi a conferenza regioni, devono indicare alle aziende gli elementi per inserire nel piano triennale di formazione e nel programma annuale, quindi di realizzazione. Questi sono 2 strumenti chiaramente molto forti, che se ratificati da tutte le aziende e riconosciuti a tutto il livello regionale, chiaramente vedono in contrattazione aziendale chiaramente anche le modalità di valutazione della formazione. Anzi, io dovrei dire prima, la fessatura della formazione per tutti i posizionamenti economici, nonché l'allocazione di responsabilità, ma altrettanto il percorso. L'altro scenario che noi abbiamo aperto, abbiamo detto, la registrazione e la valutazione, e quindi si va nel campo dell'accreditamento professionale, è del collegio, quindi non si misura solo il numero dell'ECM, si misurano anche altri indicatori per dire accredito il professionista. Questo è in itere. Alcune regioni hanno già fatto delle norme, fra l'altro, riconoscendo ai collegi quindi il sistema, altre ancora c'è più resistenza, anche che in Italia si tende a confondere un po' ancora il ruolo della federazione o dei collegi, che è un ruolo di politica dello sviluppo professionale, rispetto ai sindacati, che hanno più un ruolo di collocazione e riconoscimento nell'esercizio professionale dei professionisti. Quindi siamo in crescita. Questi sistemi verranno fuori, li stiamo studiando.
Grazie. Ci sono degli altri interventi? Prego.
Buonasera, sono Lisa e lavoro nel pronto soccorso di Pordenone. Io ho un'osservazione e una domanda. La prima osservazione riguarda l'istruzione degli infermieri, quelli del vecchio diploma regionale, ossia in questi ultimi anni molti studi e quindi un grosso lavoro è stato fatto sull'assistenza infermieristica, vedi il processo del nursing e percorsi assistenziali. Ho l'impressione, da riscontro della mia realtà, che pochi infermieri siano al passo con questi temi e la grande maggioranza invece sia ancora indietro e non conosca il processo del nursing e percorsi assistenziali. Volevo un riscontro dalle altre realtà, se questo appunto è solo una mia impressione. La domanda riguardava la rivalutazione, questo concetto che mi sembra ancora molto teorico, ossia gli infermieri che si impegnano con i master, con le lauree specialistiche e quant'altro, quanto effettivamente possono aspirare a una rivalutazione e come gli infermieri possono spingere le aziende o gli organi di competenza a rivalutare l'infermiere. Grazie.
Grazie. Ci sono degli altri interventi? No. Credo che sia ancora.
Sì, grazie.
Ancora uno. Scusa, Danilo. Prego.
Raffaele Manzo, rianimazione di Nocera Inferiore. Una domanda per il dottor Langer. Ci ha parlato di evento critico, soprattutto di istituire degli indicatori, dei registri per l'annotazione di questi eventi critici, no? È possibile poi utilizzare, dimostrando la correlazione tra il deficit del personale infermieristico presente e i casi che si sono verificati, cioè aprendo un periodo di osservazione, è possibile poi utilizzare questi dati per la richiesta di nuovo personale, quindi mettendo in correlazione l'aumento di questi eventi critici con il numero del personale in carenza?
Grazie. La risposta Danilo?
Sì, allora, la prima, gli infermieri che hanno un diploma regionale. Intanto ricordo, senza fare analisi, di essere certi questo, che per quanto riguarda quel diploma, per norma è aggiornato agli attuali ordinamenti. Intanto, se mettiamo questo assunto, cosa vuol dire? Vuol dire che chiaramente, sia nella formazione continua, quindi i collegi hanno dato gli obiettivi nazionali, li abbiamo dati a livello di ogni regione, e abbiamo dato a livello di regione per adeguare le conoscenze e le competenze a livello aziendale e libero professionale tale al nuovo ordinamento, che è l'ordinamento delle lauree. Questo è il primo assunto e dobbiamo farne presente. Altrettanto chiaramente si nota una difformità di attenzione regione per regione, azienda per azienda, a quelli che sono i piani di sviluppo triennali, ripeto, e i programmi annuali. Perché se io nel piano triennale metto come strategia riadeguare le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie, chiaramente già non penso più all'infermiere vecchio, all'infermiere nuovo, ho un infermiere che chiaramente si adegua a quello che sono le necessità di contesto e di sviluppo sostenibile, passatemi la parola, no? E quindi è un infermiere che ancora è giovane e non è un infermiere vecchio, è un infermiere con un titolo che gli è riconosciuto, guardamente, valido ai fini di. Quindi automaticamente abbiamo bisogno di utilizzare gli strumenti. Questo a livello, oserei, istituzionale. A livello personale noi dobbiamo far gruppo, realtà per realtà dobbiamo chiedere una formazione seria anche sul campo e dei percorsi di adeguamento. Vedete, ad esempio, molti infermieri si trovano male a fare selezioni per i master, nella cultura sto parlando, e nella laurea specialistica. Altrettanto dovremmo con forza chiedere alle aziende di investire fondi aziendali per adeguare le competenze. Otterremmo due obiettivi importanti: far sentire gli infermieri nel sistema e non vecchi, ma nuovi, cioè infermieri, per quel contesto e per questo contesto e per il futuro. L'altro, chiaramente, li prepareremmo ad avere i prerequisiti per accedere a percorsi più avanti. Questo è, io credo, una strada che dobbiamo seguire. È difficile, io invito i dirigenti di ogni azienda a leggere le direttive nazionali sulla formazione continua, invito tutti voi a leggere le direttive e anche i contratti. Dopodiché dobbiamo, nell'RSU, i rappresentanti sindacali, dove nei livelli regionali rappresentiamo, batterci per avere un programma che c'è scritto nero su bianco dei nostri diritti, altrimenti sono aleatori. Altrettanto, tra noi, io credo ci siano anche persone che hanno responsabilità che molte volte trovano difficoltà a far partecipare a programmi di formazione, anzi, molte volte si ostacolano. E anche questo è un atteggiamento che nasconde, forse rispondendo precisamente, quello che è il rischio a cui vanno gli infermieri, che non si sentono adeguati. No? Questo è il primo rischio, non sentirsi adeguati, non sentirsi di avere titoli che mi legittimano l'esercizio che sto facendo. Passo all'altra, quindi collega, cosa dobbiamo fare? Prendere le norme, chiedere a sindacati certi aspetti, chiedere ai collegi vivamente l'impegno che siano realizzati in la tutela di professionista collegio per collegio, chiedere cosa? chiedere un programma regionale di obiettivi, chiedere all'azienda che nel contratto ci sia la formazione e sia finanziata. Questo è, al quantomeno dice l'indirizzo, almeno l'1% degli stipendi lordi al 31 dicembre di ogni anno. Facciamo il conto, ogni azienda antinfermieri sono, si parla di diversi euro, capite? E quindi, e poi vanno utilizzati bene. Quindi nelle aziende dobbiamo mettere su strutture formative, come diceva il collega inglese, serie, che programmano, che fanno un'analisi del fabbisogno e quindi portano avanti poi le valutazioni di questi aspetti, diciamo. Altrimenti rimaniamo così. L'altro aspetto, gli infermieri si impegnano con i master, difficilmente sono riconosciuti e ancora oggi è sulla carta. Io vi ricordo alcune norme in cui noi abbiamo partecipato vivamente a volerle, meno male ci sono, anche se sempre dico ci sono sempre alcuni che nulla è servito e nulla abbiamo fatto. Però di fatto la legge 1 dice che coloro che sono in possesso di un master hanno preferenza per accedere a certe postazioni. Allora mi domando, se è certo il management, se è certo il lato di coordinamento, altrettanto bisogna fare in modo di avere un livello di competenze più avanzato per dire che i master professionali, questo, il vostro, riconosce competenze distintive più avanzate. E allora dobbiamo aprire un dibattito. A livello nazionale sicuramente, a livello di ogni regione è necessario e è oltremodo utile che a livello di un'azienda, signori, i vostri sindacati, i nostri sindacati capiscono che un master è un impegno verso il cittadino a dare un infermiere maggiori competenze. Quindi devono essere riconosciuti, tutto detto all'inizio, se non lo riconosciamo giuridicamente. Ad esempio in Toscana noi proponiamo percorsi, la vinciamo o no non lo so, però sono molto contento che i collegi e molti gruppi sindacali, quindi confederali e altri, battono su questo per passare in DS molti infermieri che avranno responsabilità diverse nei percorsi assistenziali. Mi auguro di arrivare in fondo e nel 2005 dire, bene, quelli che hanno un master X sono responsabili di alcuni percorsi e altre attività e competenze noi andremo a identificare. Ma so che c'è movimento in Italia, il problema è tenere l'Italia e tenere anche nelle regioni un certo osservatorio. L'altro è muoviamoci.
Grazie Danilo. L'ultima risposta al dottor Langer.
Allora, la domanda era se dal rapporto numero di eventi critici rapportati al numero di infermiere si può cavare un'informazione per dire che il numero di infermieri è sufficiente o insufficiente. Credo che in questo momento questa cosa possa valere per esempio per le complicanze infettive acquisite, quelle tipiche infezioni nosocomiali, a patto che si abbia un valore di base, si può utilizzare la variazione, no? Abbiamo avuto una diminuzione di infermieri perché, e quindi e abbiamo nello stesso periodo avuto un aumento delle complicanze infettive. La cosa non è così semplice da stabilire, però chiaramente di base c'è tutto un sistema di verifica, di registrazione e di sorveglianza di infezioni nosocomiali, incidenti agli operatori, errori commessi, però ci vuole sempre un valore di base e solo dalla variazione del valore di base in rapporto al numero di infermieri, al numero di pazienti, al numero di medici, a quello che si vuole fare, si può tirare una conclusione. Che questo poi un'amministrazione lo recepisca o meno, credo che sia molto dipendente dalla sensibilità che ha l'amministrazione, ne siamo tornati più volte su questo, dalla propria volontà anche di risparmiare, perché certo 3, 4, 5 infezioni nosocomiali importanti valgono quanto lo stipendio di infermiere, cioè quindi il risparmio esiste da molte parti, però io non ho sempre avuto successo con questo approccio.
Il messaggio fondamentale mi pare veramente però in questo caso, cogliendo la trasversale a questo discorso, è quello di essere estremamente rigorosi nel sapere individuare i problemi e coniugarli con un'indagine eventualmente molto approfondita e circostanziata, fatta molto bene, quindi con rigore. Quindi in sostanza essere estremamente attenti a pensare alla nostra professione infermieristica in termini scientifici e non a spanne. Grazie per la vostra pazienza, ringrazio i relatori di questa sessione pomeridiana e invito a questo tavolo i relatori del prossimo evento formativo che andrà in onda immediatamente in questa sala. Invito quanti si sono regolarmente iscritti a questo evento formativo a venire nella prima parte di questa sala, anche per la rilevazione attraverso gli strumenti che abbiamo per la rilevazione ai fini ECM, e buon lavoro quindi ai prossimi. È stato perduto un piccolo portafoglio.